Eccoci qua, ciao a tutti e bentornati a una nuova puntata di Scienza Italia Podcast, ennesimo Victory Monday, sono 7 di fila, quindi con il sorriso stampato in faccia ovviamente, visto che è arrivato anche sui nostri carissimi amici Atlanta Falcons, saluto e do il benvenuto ovviamente ad Enrico.
Ciao Fede.
Allora, mentre aspettiamo che si colleghino un po' di nostri amici durante la nostra diretta Facebook, e ringraziamo ovviamente The Cutting Edge e chi ci sta ascoltando anche poi nella versione podcast, facciamo il solito piccolo recapino della partita. In realtà anche qui non c'è granché da dire, se non 24-9, che ci porta appunto sul record di 8-2, primi non solo nella NFC South, ma grazie al regalino di Indianapolis, finalmente un anno che qualcuno, un'altra squadra, ci fa un cazzo di regalo, vedremo se poi sapremo sfruttarlo. Siamo anche primi seed numero 1 della NFC al momento, ovviamente ancora presto, però, insomma, clima playoff, ci stiamo entrando con l'arrivo di dicembre. Diciamo 24-9, Falcons che sono riusciti a segnare 3 field goal, 1 nel primo quarto, 2 nel secondo quarto, e poi si sono spenti lì, come la voglia di vivere di Matt Ryan, che ha subito 8 sack e 2 intercetti. No, non stiamo parlando di una partita di high school, era una partita di NFL, vero? Ciao, salutiamo Paolo Di Feo e Paolo Regoli, tutti gli due Paoli che ci seguono sempre, e ringraziamo ovviamente per i commenti.
Ciao giovani, si fa per dire.
Ciao i giovincelli. Tanto Paolo corre più di noi.
Ah sì sì, quello è il problema del maratoneta.
Allora, vabbè, dai, partiamo.
Sì sì, forse vai, l'abbiamo vai. Temuta più del dovuto questa partita, però c'erano tutti i temi per temere una partita di rivalità divisionale sentita. I Falcons hanno fatto abbastanza ridere quest'anno, però in attacco comunque hanno dei buoni giocatori.
Stavano 3-1.
Qualcuno dice che Julio Jones è ancora il miglior wide receiver di tutta la Lega. Vabbè, convinto lui. Tra l'altro si è fatto male ieri sera quasi subito, poi quindi ha giocato poco e niente. E il discorso QB, Tyson Hill, Lattimore fuori, e abbiamo fatto una partita letteralmente stradominata dalla difesa, e questa secondo me è la nota veramente, diciamo l'highlight della serata è la difesa dominante che abbiamo anche senza un cornerback come Lattimore, e quindi i loro ricevitori che erano, diciamo, l'arma più temuta. Alla fine sono stati ben coperti da tutta la difesa, non uno in particolare, magari ovviamente De Mario Davis e la linea, perché la linea è stata dominante, 8 sec parlano da solo, però insomma la difesa è la nota più bella della serata secondo me.
Sì, defensive line assurda, ieri potevano mettere dentro anche un cassiere della Despar, penso faceva un sack pure lui, da quanto stavano giocando bene tutti quanti insieme. Dico questo perché c'è stata una grandissima rotazione, tant'è che abbiamo visto pure il grande Carl Granderson.
Glasgow pure, è appena arrivato, chissà se c'ha origini scozzesi. Appena arrivato dopo 2 giorni, no 3 giorni, l'hanno messo subito in rotazione.
Subito la rotazione insieme a Cameron Jordan, 3 sack, David Onyemata 2 sack, Trey Hendrickson 2 sack che lo portano a 9,5 in stagione, pari al primo posto in NFL con Miles Garrett Aaron
pari.
Donald, sì,
però
che
Donald
però deve giocare stasera.
Speriamo che metta le mani, cioè io dico speriamo che metta le mani addosso a Brady, perché va sempre a dire...
È veramente una valanga, credo anche, sì, uno di De Mario Davis, infatti, che addirittura in uno snap è stato messo come defensive tackle, non so se l'avete notato, c'era stato uno snap un po' strano con qualche idea bizzarra di Dennis Allen, ed è riuscito pure a portare pressione anche da quella posizione. Sì, defensive line assolutamente assurda, i Falcons non hanno trovato minimamente risposte mai praticamente, perché 8 sec sono veramente vicino al nostro record di franchigia che è di 9, ed è stato fatto sempre contro Matt Ryan ovviamente
l'anno scorso
mi pare,
sì.
Sì, 2019. Sì, effettivamente non c'è stato praticamente nulla dell'attacco dei Falcons, se non un paio di passaggi, ma...
Il primo drive loro che colpì...
Sì, il classico, vabbè, il primo drive.
Calvin Ridley, su Calvin Ridley era Patrick Compton, quindi un mismatch, cioè molto mismatch. Però quindi è stato, diciamo, un lampo nel nulla, perché poi è rimasto quello.
Eh sì, è arrivato anche un intercetto di Marcus Williams, vabbè, per chiudere la prima half, però tanto se lo portiamo a casa lo stesso. E il secondo intercetto, al momento mi sfugge, tu ti ricordi chi l'ha fatto?
Janoris Jenkins.
Vero, anche lui partita...
Il coniglietto Janoris.
Partita buona anche la
sua. Il nome è Jack Rabbit.
Direi che ha coperto bene, non ha avuto ovviamente particolarmente, non è stato particolarmente impegnato, diciamo, perché appunto poi Julio Jones è anche uscito praticamente subito e si è guardato la partita dalla panchina. Però sì, come dicevi tu, un buono sforzo collettivo, non ci sono stati, a parte la defensive line, diciamo, giocatori che sono saltati troppo all'occhio, ma va bene così, è stata alla fine una buona partita da parte di tutti. Anche Gardner Johnson si è dato un pelo, una calmata, però ha continuato a fare il suo, alla fine un po' di placcaggio, si è riportati a casa, due pass defended per lui addirittura, quindi anche in copertura è servito questa settimana e non solo a fare le pazzie come l'abbiamo visto.
Tanto anche mi sembra che sia uscito a un certo momento perché lui così
sì, ma sempre il braccio, tra l'altro,
Non so cosa, però a un certo momento è uscito, poi è rientrato, poi intanto rompeva le palle a qualcuno, perché magari non aveva preso la palla. Però sì, insomma, il solito Cardenio.
Super difesa, ovviamente sì, ultime tre partite un touchdown subito, e anche a livello di punti mi pare abbiamo concesso 3-9-13, tipo una cosa del genere, 3-13-9. Le ultime tre partite veramente siamo tornati a vedere la difesa dominante delle scorse stagioni, dopo un inizio appunto claudicante che ci aveva fatto un po'
incattare nelle prime puntate. Facciamo sempre fatica ad ingranare con la difesa, ormai è una costante da 3-4 anni. La difesa cresce lungo la stagione, poi magari arriva alla fine, diciamo al massimo, però poi nei playoff succede sempre qualcosa.
Vediamo.
Vabbè.
La difesa, comunque dice Paolo, è salita di tono con l'arrivo di Alexander, che ha soppiantato Anzalone. Il duo De Mario e Alexander a tratti mi ha ricordato Fujita e Scott Shelley, che sono appunto... Il duo dell'anno del Super Bowl, tocchiamo
c'era
ferro.
Vilma, però, c'era anche Vilma.
E c'era pure Jonathan Vilma, è
si
vero.
Si giocava
vero.
In tre, si giocava.
però sì, è vero, quest'anno. Alexander, sì, ha avuto un buon impatto, ovviamente la prima partita un po' di... Vabbè, problemi normali da giocatore appena tradato.
Sì,
ma Anzalone
non è che sia uscito dalla rotazione perché...
No, no, ieri ha giocato pure.
Ho visto il primo drive dei Falcons, che... poi ha portato solo 3 punti, dove sono andati subito profondi su Calvin Ridley. Ho rivisto proprio la giocata, era un 2nd and 6 e c'era Anzalone, non so se c'era Alexander, penso di no. Quindi ha giocato, cioè non è che ha proprio rimpiazzato, diciamo, è entrato in rotazione, poi ovviamente è molto più talentuoso di Anzalone.
Ieri tra l'altro ha rischiato l'intercetto, l'ha droppato con, e lì lo vediamo perché è stato preso, ovviamente ha i suoi piccoli problemi di placcaggio, speriamo che resti sano, perché anche lì qualche problema di infortunio in carriera l'ha avuto, però c'è il talento, ragazzi, è davvero tanto, e se va tutto dritto è veramente può essere una svolta per la difesa, perché per carità, Anzalone non stava giocando, insomma, né male né troppo bene, diciamo,
senza potenzialmente, infame e senza lode.
Sì, potenzialmente Alexander ti fa fare quel salto di qualità, sicuramente nel reparto è più veloce, sì certo, e anche un po' più
intuitivo, forse,
bravo, l'istinto, stavo proprio citando quello, infatti, che Anzalone magari un po' più da reacting linebacker, diciamo, rispetto a uno che più intuisce di più i giochi avversari. E boh, che altro dire della difesa, cioè partita perfetta alla fine,
sì. Ho letto che Matt Ryan era dal 2015 che non faceva una partita senza touchdown e con almeno un intercetto, mi trovo due intercetti. Comunque dal 2015 che non faceva partite con almeno un touchdown lanciato. Ieri zero.
Ma io hanno avuto pure peccato due settimane per prepararsi.
Tra l'altro, infatti venivano da bye. Peccato non ci sia stato il pubblico, diciamo, solito, perché
quelli manco segnavano 9.
Infatti avrebbero goduto terribilmente. Poi quando la partita va bene, poi il pubblico di New Orleans del Superdome di solito entra in campo prepotentemente, quindi anche un esperto come Matt Ryan va in difficoltà.
Cominciano con le birre e non finiscono più. Running game, come al solito, tenuto a bada alla grande, non che abbiano corso tanto, perché alla fine Todd Gurley 8 tentativi per 26 yard, Brian Hill 4 per 18 e Ito Smith 1 per 5, quindi sì, e anche Brandon Powell 1 per 3.
Sì, vabbè, questo sulle corse non avevamo molto diciamo, sì, preoccupazioni proprio per i lanci, perché i ricevitori sono,
sì, e poi senza Lattimore appunto era anche quello un po' a rischio.
Infatti Peyton si è meravigliato proprio di sto fatto.
Oddio, c'è anche da dire che senza Julio Jones è un attacco che cambia abbastanza quello dei Falcons, perché alla fine l'abbiamo visto anche su una gamba sola nel drive della disperazione, comunque è entrato e ha convertito un quarto e 13
e si è rifatto male.
Vabbè, perché sì.
Però mi sembra che l'ultima partita che hanno vinto prima del bye, Jones non abbia giocato granché. Infatti le maggiori giocate le hanno fatte, cioè le giocate più importanti, i touchdown, le hanno fatti Zach Ertz, quello e Gage.
Sì, anche Gage ieri sera, però in realtà è stato coperto bene poi.
E neanche Ridley, quindi comunque hanno dato fiducia a tutto il pacchetto dei ricevitori, non è più, diciamo, monodimensionale Falcons che vanno, cioè che hanno la star Ridley, che comunque è una star presente e futura, se riescono a tenerlo, perché i Falcons ormai se chiudono vanno meglio secondo me. Però vabbè, queste sono cose spot nostri, quindi e niente, questi sono i Falcons di quest'anno, degli ultimi anni, direi.
Sì.
Ovviamente la loro difesa è stata infortuni e altre cose, hanno cambiato tutto il coaching staff, mi sembra che abbiano cambiato, diciamo, i vertici.
Sì, Dan Quinn se n'è andato, c'è questo Ray Morris adesso, ma leggevo prima su Twitter che in realtà adesso stanno facendo un po' di ricerche, quindi sì, questo interim head coach penso che se la giocherà sicuramente da qui a fine stagione, ma probabilmente andranno in un'altra direzione, vediamo chi si pigliano poi in off season. Stavo dando un'occhiata un po' di statistiche, passando all'argomento offense. Sì, 8 sack per 36 yard perse, va bene. Andiamo avanti. Volevo, sì, ecco, sui terzi down, perché alla fine noi siamo esplosi poi nella seconda half, nella prima abbiamo fatto un po' fatica. Sintomo di questo sono sicuramente anche i 4 terzi down convertiti su 11 totali, che sono un po' pochini, ma vabbè, quello poi lo vediamo. Atlanta invece ne abbiamo concessi 2 su 14, quindi davvero poca roba.
Sì, sul terzo down c'era sempre il sack su Ryan.
Sì, grazie alle ottime coperture sui down precedenti. Di corsa è andata bene ieri, perché non è stato forse la partita di Camara, questo sicuramente, però in totale, diciamo, tra lui, Latavio e Taysom, 36 corse, 168 yard e 3 touchdown. Reparto running back, come li hai visti ieri? Comprendiamo
Taysom. Era ampiamente previsto che corressimo molto più di lanciare, infatti poi Taysom però alternavamo dei dive solo di corsa, quasi solo di corsa, con passaggini corti, che era quello che personalmente mi auspicavo, cioè correre molto e poi magari se bisogna convertire, cioè è lungo, bisogna lanciare, pazienza, però correre. E invece, come al solito, Peyton stupisce sempre tutti, perché cioè, invece ci sono stati dei drive solo di passaggi. proprio per voler dimostrare che Taysomi non solo potesse giocare come QB titolare, ma sapesse anche lanciare. Ha tirato anche un paio di bombe, una nel primo tempo e una mi sembra inizio secondo. Però sulla prima, per fortuna che era stato toccato lì Sanders, perché poi aveva fatto fumble da dietro, poi
pollo,
eravamo dentro le 10 yard mi sembra nel primo tempo, e poi mi sembra che comunque l'azione si sia conclusa, no, noi abbiamo calciato, mi sembra, mi sembra che era l'azione dei primi 3 punti, se non sbaglio. Perché il primo tempo è finito 10-9, e quindi con un solo touchdown abbiamo fatto di Camara su corsa. E invece nel secondo tempo la bomba bellissima era un touchdown di una santina di tardo, unificato da un holding di McCoy in linea, e quindi insomma Taysom ha smentito tutto, cioè noi avevamo pochi dubbi che potesse giocare bene, giusto un po' all'inizio diciamo ha faticato, si è preso anche un paio di sec, però mi sembra uno su un blitz di Deion Jones, che quindi è andato indisturbato in mezzo, che di solito Deion Jones fa il middle linebacker, quindi non è che gioca sulla linea diciamo, e un altro non mi ricordo, comunque
Grady Jarrett ha fatto
sì,
mezzo
Jarrett, sì, quindi diciamo che poi dopo insomma si è sbloccato l'attacco il secondo tempo, poi è andato abbastanza liscio, forse il fambolino che ha fatto,
beh, ma quello dove per
su
forza
quella corsa, su quella corsa che praticamente si è firmata a 5 yard dalla end zone, e lì abbiamo perso palla, però l'abbiamo recuperata quasi subito perché poi Ryan ha lanciato l'intercetto.
Guarda, se contiamo che questo fumble Taysom lo fa pure quando gioca 4 snap a partita, se lo fa quando
diciamo che non era, non è stato diciamo peccato mortale perché eravamo in vantaggio di parecchio, sì. Quindi
però meglio stare attenti, come anche parlavamo di Manuel Sanders, e neanche quest'anno, e a dire la verità in generale non è il primo. Ball security is job security, magari questo se lo deve scrivere sugli appunti di questa settimana, un po' più sottolineato.
Mettiamola così, che era rilassato perché stava facendo una buona partita, una grande partita, e quindi
se non avesse fatto fumble, però quella sarebbe stato l'highlight, penso, della settimana, perché era veramente tanta roba. Sui bomboloni, belli. Oddio, stilisticamente non bellissimi, anzi il primo era un po' corto, infatti Sanders si è pure dovuto tornare indietro, sì. In realtà anche il secondo non era proprio...
Ma come era partito, ho detto vabbè questo va fuori dal campo, invece forse ha preso una folata di vetro, non lo so, nel gomme,
è stato al chiuso, so,
allora... Ma infatti... Sembra, sai, quando piglia il pallone, tu lo lanci in aria e prende una folata di vento e quindi sì. Torna quasi indietro.
Per fortuna Sanders l'ha visto in anticipo, è riuscito appunto a aggiustare la sua corsa, e per fortuna che è stato toccato prima, perché non ha fatto un grande affare poi a rialzarsi e non accorgersi del giocatore che stava, dei Falcons che stava arrivando, che poi gli ha fatto fare fumble, ma era già toccato a terra. Il secondo bombolone è davvero un peccato, quell'holding, non mi sembrava neanche di averlo visto, perché mi sembrava una protezione buona sull'azione. E tra l'altro McCoy, uno che di solito falli non ne fa, quindi vabbè,
nel
peccato.
Replay si è visto con gli arbitri da vicino, non c'è problema.
Peccato, perché era anche quello un bel bombolone finito a buon fine, appunto. E va bene, il resto della partita di Taysom, beh ragazzi, io lunedì scorso l'avevo detto che secondo me era l'occasione giusta per provare, cioè per dargli un'opportunità, appunto, perché la difesa stava giocando bene, vabbè, insomma l'avete visto, ho letto tutte le motivazioni, stava giocando bene, aveva tutto il supporto in cast a disposizione, tant'è che è tornato vivo a farsi sentire, diciamo, pure Mike Thomas, che addirittura ha droppato quella era una bomba non in lungo, ma un missile proprio terra-terra di Taysom, diciamo, e poi in conferenza anche.
Però insomma, da Thomas, cioè, ha preso delle cose inaudite, quella lì. cioè non lo
sì. Ma perché ha le mani troppo educate Michael Thomas, adesso deve abituarsi un po' alle saracche che tira, che stira Taysom Hill, okay. Ha detto che ci lavorerà anche su quello e si prende ovviamente la colpa perché era...
E secondo me non è fisicamente ancora non è al 100%,
no, non credo,
ha bisogno di giocare perché insomma l'infortunio forse è stato più grave del previsto, comunque
credo anche un discorso, credo sia anche un discorso mentale, sai, perché già questa partita, tutte queste ricezioni, se riesce anche a segnare un touchdown a breve, speriamo, penso che anche appunto mentalmente sia più poi tranquillo e riesca a giocare meglio. Fisicamente appunto, cioè il tempo di tempo ne è passato parecchio da week 1, però se gli fa ancora male sta caviglia è ancora così che dobbiamo fare. Fastball la chiamata,
sì. Sì, sì. E poi tra l'altro nonostante abbia giocato solo 4 partite, comunque 4 presenze, quest'anno ha battuto il record di ricezioni totali per un wide receiver nelle prime 5 stagioni.
Se ne era già messa via un po' dall'anno scorso, diciamo, per,
sì, l'anno scorso
per arrivare.
Una cosa esagerata. Come Camara, che nonostante non abbia ricevuto tanto, cioè non ha ricevuto niente ieri sera, zero. Non succedeva dall'inizio, cioè praticamente mai da quando è in NFL, ha sempre fatto almeno una ricezione, oltre che ovviamente correre il suo ruolo principale.
Un solo target.
E ha battuto anche lui il record, mi sembra, nelle prime cioè 500 più 500 tra ricevute e corse in tutte le stagioni che ha giocato in NFL fino a questa è la quarta, mi sembra.
2017 no, ha iniziato
e quindi la quarta. E quindi ha battuto, insomma, anche senza ricevere, ha battuto questo record anche lui, diciamo, piccoli premi, così, piccoli incomi.
Sempre sui Falcons, che fa sempre piacere. Eh sì, un solo target, 0 ricezioni per Camara, però 13 corse, 45 yard e il touchdown che dicevamo prima. Latavius Murray pure non si è risparmiato a prendere a spallate i linebacker di Atlanta, 12 corse per lui, 49 yard. E le 10 corse di Taysom da 51 in totale e i 2 touchdown che poi sono arrivati in realtà. Beh, il primo sulla goal line praticamente, il secondo invece ha fatto è su uno scramble in cui tra l'altro ha veramente fatto mangiare la polvere a Dion Johnson.
Sì, il secondo, vabbè, è il suo pane. Ci ha pensato, cioè ha visto un po' di obiettivi coperti e un po' di letture e poi è andato via, cioè. Alla Kyler Murray, per dire, accelera, non lo prendo.
Penso che Kyler Murray sia grande come una gamba di Taysom Hill.
Sì, sì. Però più o meno per velocità, diciamo, sì. Che forse si equivalgono. Anche se mi sembra che sia stato paragonato ai running back, Taysom Hill non è tanto lontano dai running back, dicevamo, quelli puri. Come velocità di punta. Invece sulla Tavio volevo dire che ha fatto anche una ricezione e ha corso, quindi mi sembra una sua ricezione 25 yard, se non ricordo bene. E qui la Tavio zitto zitto, poi alla fine il suo lavoro lo fa sempre, lo fa per lui.
Vero, sono d'accordo, è un ottimo, come dicono i commentatori americani, change of pace back, cioè uno che deve far respirare appunto il titolare, però in appunto in questo ruolo riesce a fare il suo, lo fa bene e infatti è stato un'ottima riconferma anche quest'anno e ci serve davvero come il pane, poi uno che non ha paura di prendere in faccia appunto i difensori avversari. Dicevamo Thomas, 12 target, 9 ricezioni, 104 yard, siamo tornati a numeri a cui eravamo molto ben abituati.
Diciamo anche che la secondaria, comunque in generale, di Falcons è tra le top 3 più battute sui lanci, quindi una delle peggiori sul passaggio.
E prima che venissero coinvolti Emmanuel Sanders e poi anche Deon Harris, anche solo per una catch, abbiamo detto Latavio e compagnia bella. L'unico giocatore che aveva fatto una ricezione oltre a Michael Thomas per un certo punto della partita è stato Adam Trautman, che in realtà poi si è fermato lì, e tight end non benissimo, una lui, una Jared Cook, è finita lì. Io non so, Cook...
Su Cook potremmo aprire un capitolo, perché ho letto una dichiarazione sabato, sera, comunque a un non so a quale televisione o a quale reporter, che ha detto che non è contento, che quest'anno si aspettava molto di più, ma non so se si aspettava molto di più da se stesso o
ecco,
questo non ho capito.
No, quindi, perché ha cambiato,
devo approfondire un po'.
Ha cambiato un tot di squadre e il giocatore mi pare sia sempre quello, da alti e bassi.
34, quanti anni ha?
35, e ha giocato con Rodgers, con Breeze, insomma forse il problema a sto punto sei tu, magari. Comunque speriamo che questo Trautman venga fuori, ovviamente rookie che un po' di lavoro ce l'ha da fare, quindi... quest'anno non pretendiamo troppe cose, però già vedere questi piccoli passi avanti settimana dopo settimana è sicuramente positivo. Viene usato anche abbastanza come bloccatore, ho visto adesso che non c'era Josh Hill,
perché Josh Hill è in concussion protocol, quindi non ha giocato e doveva comunque un po' smezzarsi Snap Hill tra lui e Garrett Griffin, diciamo il tight end, quello preso dalla strada, così, che abbiamo a disposizione all'occorrenza, diciamo così.
E che tra l'altro
con le regole delle practice squad quest'anno è molto più semplice, sì, lasciare prendere i giocatori dalla practice squad, e quindi proprio per via degli infortuni o coinvolti magari in casi di positività di virus eccetera. Quest'anno meno male che va così, cioè, meno male per il team, cioè per la squadra, però peccato, insomma, perché comunque stiamo parlando di cose, diciamo, eccezionali proprio dal momento.
Griffin, che peraltro è entrato anche nell'azione del primo touchdown inteso 1000 insieme a Burton, come si chiama il fullback,
sì,
Burton. E
l'OL in più. Sì.
Abbiamo creato una muraglia cinese.
Sì, sì. Era una bunch bella pesante,
ma veramente pesante. Quella si chiama proprio heavy formation, nel senso che stavano veramente per tirare giù non so cosa. E Tesomila ha seguito i suoi blocchi di lui e di Madonna, adesso mi perdo tutti i nomi stasera.
Easton, forse.
Easton, bravissimo, grazie.
Che ha rimpiazzato Pitt, come al solito, che ha preso un po' in testa e subito ha lasciato il campo.
Offensive line, onesta ieri. 3 sex subiti, ma in realtà non grandi colpe dell'OL, non mi sembra.
No, due sono, diciamo, all'inizio, perché Tayson era un po' titubante, come al solito. E un altro me lo ricordo, il terzo. Forse nel secondo tempo, e poi ci sono stati anche un paio di wildcat di Camara che io onestamente non ho ben compreso.
Ma sai, boh, secondo me sono quelle azioni un po' per cercare di destabilizzare la difesa, magari non nell'azione singola, ma proprio nel drive in generale. È difficile che funzionino molto, perché poi alla fine, se Camara prende lo snap, per quanto non sia scarso a lanciare, da alcuni report che arrivano
erano chiaramente per correre.
Però appunto sono corse quasi telefonate per la difesa e vengono, e di solito guadagnano poco. Però sai, metti Taysom lì, lo sposti, sempre...
Sì,
sempre...
c'è stata una grande variazione di personnel in attacco, proprio perché, insomma, Peyton voleva confondere ancora più delle idee, visto che c'era un nuovo QB.
Beh, questo Breeze quarterback coach,
adesso che parliamo degli infortuni, ci sono aggiornamenti sulle costole di Breeze o sono rimaste 11 rotte?
Ah, non so, siamo arrivati probabilmente a 48 ormai.
Aumentano,
visto che...
ci sono 12 costole per lato del corpo umano, 11 se le è rotte, un po' di qua, un po' di là.
È tipo il calendario dell'avvento, ogni giorno scopriamo una nuova costola rotta di Breeze, praticamente.
Sì, ma sicuramente non saranno fratture vere e proprie, perché altrimenti...
Sì, se no manco stava...
È stato in sideline tutta la partita, con l'auricolare, aiutato, si è stato lì, insomma, incoraggiato con la mascherina, eccetera, quindi applaudi, quindi non saranno fratture cervicali. Sicuramente un po' più grave sarà lo pneumotorace, che ha bisogno un po' di tempo per recuperare, altrimenti insomma non sarebbe stato nemmeno, cioè con una frattura alla costa non ce la fai neanche a respirare, quindi bisognerà vedere che tipo di fratture sono e soprattutto perché poi ogni giorno ne scoprono altre, perché poi Brisa ha preso un sacco di botte in carriera, magari saranno fratture di vecchie di anni che rimangono lì e si cicatrizzano, sì. Però insomma dovrei, lui spera di tornare per week 14.
Vediamo, infatti adesso ci arriviamo, volevo leggere questi commenti e poi chiudiamo con quello di Gino. Allora, Paolo dice, il promosso direi viene molto bene, trovo però che senza Brice il nostro attacco sia meno imprevedibile. Non lo so, perché alla fine quei bomboloni con Brice oggettivamente quest'anno non li avevamo mai visti.
No.
Ecco, quindi quella è una dimensione dell'attacco che oggettivamente è abbastanza nuova. Difese più solide possono counterare meglio Taysom, sicuro, perché alla fine non è che sia una novità come quando era arrivato Kaepernick, cioè i modi per fermare quei quarterback come Taysom Hill ci sono, poi bisogna farlo. E Michael Thomas is back, finalmente. Osservazione molto acuta di Paolo: la difesa è migliorata pure nelle penalità, al posto delle pass interference adesso prendono gli holding. Buttale via.
Infatti c'è stato un drive che abbiamo preso tipo tre holding.
Sì, due tre holding, sì sì.
Detto, vabbè, e poi invece alla fine è sempre meno penali, meno yard dell'avversario.
Esatto. E meno l'holding sono meno yard di penalità della pass interference, quindi
sono 5 rispetto
va, a va bene così.
Possono essere anche 90, quindi.
Va bene così. E poi appunto ora che abbiamo una marcia in più in difesa non dobbiamo rovinare il number one seed, infatti quello che dicevamo prima, che già ci è arrivato un regalino quest'anno finalmente, vediamo
quest'anno
di
quest'anno è proprio la vita fa avere il bye, perché una sola prende il bye rispetto agli altri anni, quindi si fa la settimana di riposo, gli altri giocano la wild card, c'è cioè una wild card in più quest'anno nei playoff.
Addirittura due, dipende se succedono cose strane col Covid, potrebbero aggiungere un'ottava squadra, ma quello è ancora un piano.
Ah, se è una squadra ha molti casi, quindi deve rinunciare.
Sì, esatto, vediamo. L'anno scorso infatti abbiamo perso sia con i Falcons, quella partita stranissima, e poi con i 49ers, cioè sono costati il primo posto in NFC, vero. E cosa ne pensiamo adesso del calendario, a parte il matchup complicato contro Kansas City? Beh, vabbè, Kansas City, ragazzi, quella ce la giocheremo, ma sono la squadra più in forma insieme agli Steelers del campionato, quindi boh, vediamo cosa succederà.
Vista ieri sera Kansas City, cioè con tutto che i Raiders comunque sono in forma, però insomma Mahomes fa quello che vuole. Cioè, fermi, non lo prendi in nessuna maniera. È una bella partita.
Non è neanche più divertente. Sì, sarà davvero una bella partita. E io penserei intanto alla prossima, perché ce ne sono interessanti. Tra l'altro, anche contro i Vikings che stanno tornando a rompere le palle. Però contro Denver, settimana prossima, fuori casa, non la sottovaluterei, anche perché hanno Big Fangio, che non è proprio uno stronzo con le difese. Tant'è che ieri è riuscito pure a far benciare Tua Tagovailoa, che vabbè, per carità, sulla decisione del benching ne potremo parlare finché volete. Però insomma, ha messo su un bel
piano. Ma ha
preso
una rischiata botta sul ginocchio, quindi secondo me l'ha tolto preventivamente. Ha detto, questo me lo bastonano, cioè lo infortunano e lo perdiamo, perché ci veniva avuto la stagione, perché i Dolphins stanno facendo una stagione diciamo positiva dopo anni di oblio, e quindi non vogliono probabilmente non vuole rovinare insomma né Tua né la stagione, né comunque sono in lotta per i playoff. Denver comunque in difesa si fa sempre rispettare, in attacco ha molti più problemi. Però insomma corre soprattutto Melvin Gordon e Lindsay, due corridori di professione.
Beh, ieri Gordon è tornato, ma non stavano giocando benissimo le partite le settimane precedenti, però ieri ha fatto una bella partita Gordon.
E ovviamente è una partita in trasferta sempre insidiosa, vediamo se come sarà il tempo, perché Denver è sempre Denver, 1400 di altitudine. Ieri era una bella giornata, per esempio, col sole, e quindi non bisognerà sbagliare assolutamente. Questo trittico tra Denver, poi ad Atlanta e con Philadelphia, non bisogna sbagliare. Poi tutto può succedere, però sono partite assolutamente abbordabili e da vincere.
Tra l'altro leggevo prima la crimuccia, perché Sean Payton ha anche detto tra le varie dichiarazioni che ci teneva appunto a giocare contro Denver con Breeze, perché Breeze ha battuto tutte le squadre NFL, ma quando ha battuto Denver non l'ha fatto con Sean Payton, e quindi volevano anche chiudere questa, ma vabbè, pace, andrà così. Speriamo di invece che inizi un nuovo trend con Taysom, questo vedremo. Tanto buona la prima, direi.
Per tornare un attimo agli infortuni, mi sembra che Harris,
sì,
cosa è successo, cioè proprio perdiamo uno dei migliori ritornatori della Liga, quindi, mi sembra che abbia letto il dito, però non so i dettagli, se si sia rotto il dito, perché poi è uscito, cioè, nel secondo tempo non è rientrato, ha giocato Callaway come ritornatore, non lo so se c'hai notizie tu.
Sto cercando ora, ma ha giocato poi Callaway nel returning game.
Sì.
Va bene.
Tutto il secondo tempo è tornato Callaway. E non so cosa si è fatto, onestamente. E quindi perdiamo. Cioè, non lo so, speriamo che sia nulla di grave. Insomma, riavremo qualcuno sicuramente. È stato, la scorsa partita era stato un ecatombe tra Breeze, sì, e altri. Trequan per fortuna è rientrato subito. Mm-hmm. Vediamo se Josh Hill rientra dalla concussion.
Tra l'altro Harris non è più entrato in campo, però era dato come questermol, quindi credo sia stata anche preventiva la cosa.
Sì, poi altri infortuni, vabbè, Pitt sappiamo com'è.
Almeno
Easton, per fortuna quelle... Easton l'ha sostituito, sì, degnamente.
Almeno in offensive line,
possiamo... in offensive line siamo coperti, però fa sempre comodo, insomma. Uno in più bravo.
Quindi, tra l'altro, Deonte Harris, se dovesse Pitt concussion pure, ci dice Paolo.
Ah. Sì, sì.
Ma quella ce l'ha da mo'.
Anche senza concussion.
Deonte Harris potrebbe, perché ieri abbiamo visto Emmanuel Sanders che comunque ancora la gamba ce l'ha, ma pure Deonte Harris potrebbe andarsi a prendere quei bomboloni di Taysom, quindi speriamo che recuperi veramente per il finale di stagione. Va bene Enrico, abbiamo sforato anche oggi, ovvio dalla nascita. Va bene, chiudiamo con un po' di Pittsland. Non abbiamo preso per il qualifico, ma perché è stato troppo facile,
ma non diamo spazio poi alle stronzate tipo quelle di Roddy White. Gli idioti non meritano niente.
Bravo bravi solo a parlare.
Li ha trollati anche lo stesso Peyton su Twitter.
Esatto, oggi fatalità, tutti muti da quel lato. Va bene,
è troppo
va bene.
Facile prendere per il culo i Falcons.
Quando li schiacciamo così, assolutamente sì. Domenica prossima, partita alle 22:05, fuori casa, abbiamo detto, contro Denver. Quindi noi ci vediamo assolutamente poi lunedì sera, ovviamente sempre qui in diretta sulla nostra pagina Facebook con il recappino classico. Grazie a tutti, grazie Enrico. Ciao.
Udette.